SBS Italian.
E siamo ora collegati con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti per parlare appunto di temi di politica federale, cominciando con le tasse. Allora, la settimana scorsa il taglio alle imposte è stato approvato anche con il Partito Laburista, che ha deciso praticamente che forse politicamente non conveniva opporsi. Riepiloghiamo quanto accaduto.
Buongiorno Marco, un buongiorno agli ascoltatori. Sì, il taglio alle tasse di cui si era tanto dibattuto durante le elezioni e poi immediatamente successivamente alla vittoria di Morrison, in realtà sì, il dibattito in Parlamento si è risolto nel giro di pochi giorni. Jackie Lambie, due senatori di Alleanza di Centro, Cory Bernardi hanno dato i numeri al governo per passare il provvedimento al Senato e, come hai detto tu, i laburisti si sono accodati. Si tratta, ricordiamolo, di un piano complessivo da ben 158 miliardi di dollari, che è articolato in tre fasi. La prima entra in vigore immediatamente, prevede tagli relativamente modesti. C'è stato però grande interesse da parte dei cittadini, tanto che l'ATO ha ricevuto più di 90.000 telefonate nel giorno dell'approvazione del piano, da gente che chiedeva come fare per ottenere i rimborsi fiscali. La risposta è semplice: bisogna presentare la dichiarazione dei redditi. Tra quattro anni comincerà la seconda fase, che invece avvantaggerà i redditi più elevati, e tra sei anni entrerà poi in vigore la fase 3, che è quella più controversa. Controversa perché prevede l'abolizione di una aliquota, il che significa che non importa se si guadagnano 45.000 dollari l'anno o 200.000, perché l'imposizione fiscale sarà uguale per tutti, e cioè al 30%. E questa, la fase 3, è stata la fase che ha più causato problemi ai laburisti, perché si tratta di una riforma sostanzialmente regressiva, che va ad aiutare per lo più i meglio abbienti. Ecco, la sinistra laburista non ne vuole sapere della fase 3, mentre la destra del partito è del parere che è meglio mettersi questi tagli fiscali alle spalle e guardare avanti, perché altrimenti il rischio di batosse elettorali è troppo elevato. Ci troviamo insomma in presenza di una tipica battaglia tra i principi da una parte e il pragmatismo dall'altra. Alla fine ha vinto il pragmatismo, però ci sono diversi nel Partito Laburista che continuano ad agitare perché si torni su questo tema di questa fase 3 dei tagli fiscali. Tanto che il portavoce al tesoro Jim Chalmers ha spiegato che i laburisti vogliono aspettare adesso e vedere come andrà l'economia prima di decidere se abolire o meno la fase 3 in futuro. Infatti, ricordiamo, entrerà in vigore solo tra sei anni, quindi c'è tempo adesso per valutare quale sarà la salute dell'economia australiana prima di confermare questi tagli, e questo ovviamente sempre che i laburisti vincano le elezioni da qui ai prossimi sei anni. Questo per quanto riguarda le vicende in casa laburista. Ci sono altre ripercussioni politiche in seguito all'approvazione di questo piano. Come abbiamo detto, diversi senatori indipendenti si sono schierati per il sì. Alleanza di Centro, con due senatori, ha ottenuto garanzie dal governo sulla riduzione del prezzo del gas e di conseguenza delle bollette. Il governo adesso dovrà vedersela con le società del settore, che non sono affatto contente, e probabilmente ci vorranno mesi prima che si arrivi a un piano ben delineato su come ridurre il prezzo del gas. Altra grande vincitrice è Jackie Lambie, che è la senatrice della Tasmania, che è tornata in politica dopo esserne uscita alla fine del 2017 a causa della doppia cittadinanza. La Lambie ha ottenuto invece la cancellazione del debito della Tasmania per quanto riguarda il settore delle case popolari, vale a dire 157 milioni di dollari, non tantissimo a confronto dei miliardi in gioco di cui stiamo parlando. Però si tratta di una vittoria significativa per la Lambie, che cementa così la sua influenza sia a Canberra sia nella politica della Tasmania. I laburisti, come abbiamo detto, sono usciti abbastanza sconfitti da questa intera vicenda e un'altra sconfitta è sicuramente Pauline Hanson, che è stata messa completamente da parte dal governo. Hanson voleva vendicarsi per il caso preferenza alle passate elezioni e invece è finita per essere irrilevante nel dibattito sulle tasse.
Cambiamo argomento e parliamo della cosiddetta libertà religiosa. Sappiamo che dopo la vittoria del sì al plebiscito sui matrimoni fra persone dello stesso sesso, alcuni rappresentanti della coalizione hanno chiesto leggi per fare in modo che chi abbia una particolare convinzione religiosa non debba fare delle cose che vanno contro, appunto, le sue credenze. Di che si tratta?
Si tratta di un tema molto, molto difficile che è venuto alla ribalta dopo il caso del giocatore di rugby Israel Folau, che è stato licenziato in seguito alle sue opinioni controverse sull'omosessualità. Il caso Folau quindi ha agitato un po' la destra della coalizione e adesso la senatrice Concetta Fierravanti Wells ha lanciato un appello al governo perché approvi una legge sulla libertà di religione. Il governo ci sta effettivamente lavorando, Morrison sarebbe orientato però per un provvedimento leggero perché è conscio che questo tema, questo della libertà religiosa, è un tema decisamente spinoso, pieno di mine e Morrison oltretutto spera anche che si possa arrivare ad un approccio bipartisan al problema. Il ministro della giustizia Christian Porter ci sta lavorando, comunque ha cominciato le consultazioni con deputati e senatori della coalizione su questo disegno di legge, un disegno di legge che a quanto pare è arrivato già alla 50ª stesura e Porter in particolare ha spiegato che il governo però potrebbe semplicemente replicare per la religione le clausole che sono già attualmente in vigore contro le discriminazioni sull'orientamento sessuale. Quindi sì, ecco, un provvedimento proprio minimo, semplicemente per risolvere un problema, ma evitare che se ne creino di altri, perché ovviamente andare a introdurre garanzie per quanto riguarda questi temi significa poi anche intaccare invece le protezioni che sono già in vigore per altri cittadini. Quindi mi riferisco in particolare a casi di discriminazione sull'orientamento sessuale. È un campo questo che richiede assolutamente equilibrio e il caso di Folau è ovviamente emblematico perché garantire protezioni a quello che Folau ha detto significa poi intaccare invece le libertà di chi ha orientamenti sessuali diversi dalla maggioranza della popolazione, immagino. I laburisti indipendenti devono ancora vedere il disegno di legge su cui sta lavorando il governo. Ci possiamo aspettare un dibattito parlamentare nella seconda metà dell'anno. Il governo non ha intenzione di presentare questo disegno di legge alla prossima sessione di lavori parlamentari che dovrebbe aprirsi fra 2 settimane, quindi aspettiamoci qualche settimana ancora di consultazioni all'interno della coalizione e poi eventualmente consultazioni che saranno estese al resto dell'arco parlamentare.
Per concludere, hai fatto riferimento ad approccio bipartisan, c'è stato per quanto riguarda la casa di Bob Hawke, l'ex primo ministro scomparso a maggio. Primo ministro Bob Hawke che è cresciuto in un piccolo paesino al confine fra South Australia e Victoria.
Sì, la settimana scorsa con l'inaugurazione del nuovo Parlamento, governo e opposizione hanno anche ricordato Bob Hawke che è scomparso proprio alla vigilia delle elezioni. E il primo ministro Scott Morrison adesso ha annunciato che il governo intende acquistare la casa natale di Hawke a Bordertown, che come ricordiamo, come hai ricordato, è un piccolo centro al confine tra South Australia e Victoria. Sono stati stanziati in merito $750,000 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione e secondo Morrison l'iniziativa vuole celebrare l'enorme contributo di Hawke alla vita pubblica e alla democrazia australiana. Quindi sì, effettivamente, per una volta tanto c'è stato un approccio che va al di là delle semplici, un approccio bipartitico in vero e proprio.
Bene, ringraziamo Paul Scutti, al quale diamo appuntamento alla prossima occasione qui su Radio SBS.
Grazie a voi, a risentirci.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.